Buongiorno, benvenuti a questa rassegna stampa. Oggi 8 dicembre, sì, magari fosse 8 dicembre, 8 gennaio, qua il tempo passa, cavolo, mi sono pure fatto le vacanze insieme a voi, è successo di qualsiasi cosa. Siamo all'8 di gennaio, tutto tipo nel giorno della marmotta, per fortuna che però le notizie ogni giorno sono più incredibili e ci danno modo di fare molti commenti all'interno di questa zuppa. E nel frattempo vi ricordo sempre la ripartenza qua sotto il 12 febbraio, stiamo andando molto bene con i biglietti, sarà una bellissima occasione per vederci qua a Milano. Allora, che succede? Succede un sacco di casini e devo dire la verità che il titolo più azzeccato oggi lo fa Repubblica, molto azzeccato perché dà il senso di quello che è successo. Battaglia navale per il petrolio. In realtà petrolio, Trump sfida Putin, è il titolo del Corriere della Sera, ma la cosa è molto più vasta, più incredibile. Cosa succede? Andiamo con la cronaca e poi con i commenti come dovrebbero fare i giornalisti. Io non sono un giornalista, ovviamente, sono soltanto uno zuppista, un cuoco di una zuppa che spero che sia sapida. Il punto è che gli americani intervengono ma duri, duri, duri oggi perché con l'aiuto degli inglesi sostanzialmente abbordano una sgangherata petroliera battente bandiera prima della Guyana e poi dopo frettolosamente cambiata, verniciandola sullo scafo con la bandiera russa. Questa petroliera si trovava tra l'Islanda, 200 km dell'Islanda e della Scozia, in quei mari là lontani dagli Stati Uniti, e la sequestrano. Perché si sostiene, gli americani sostengono che questa petroliera che era partita dall'Iran era andata in Venezuela e poi sarebbe andata in Russia, violava l'embargo americano alla vendita del petrolio sia iraniano sia venezuelano. Valentina Militerno, grazie per la tua donazione. Ma questo è soltanto un pezzo della notizia che è la prima che arriva ieri e che è apparsa clamorosa, perché ne ha fatta un'altra altrettanto pazzesca ieri. Il governo americano e Trump hanno bloccato un'altra petroliera, questa volta nel Mar dei Caraibi, e questa petroliera partiva dal Venezuela e aveva 2 milioni di barili di petrolio che aveva preso dal Venezuela e stava portando verosimilmente in Cina. 2 milioni di barili di petrolio sono 800 mila ogni giorno, 3 per 8, 24, diciamo 3 giorni di lavoro di tutto il petrolio venezuelano, posto che tutto il giorno del petrolio venezuelano non può andare ai cinesi, diciamo che è almeno una settimana di produzione del petrolio, no, diciamo che 400 mila lo esportavano e 400 mila serviva ai venezuelani, così mi hanno spiegato, quindi sì, siamo a una settimana di lavoro in Venezuela, quindi un cinquantesimo del petrolio venezuelano che viene estratto in ogni anno viene sequestrato dagli americani e non fatto arrivare ai cinesi, che nel frattempo avevano pagato i venezuelani facendogli un sacco di prestiti, miliardi di dollari che i cinesi hanno dato ai venezuelani e in cambio avrebbero ottenuto il petrolio, che però gli americani gli bloccano nel Mar dei Caraibi. Voi capite che queste battaglie navali sono battaglie pazzesche, perché gli americani stanno in force, stanno rendendo operativi i loro, cioè non è come in Italia che facciamo i decreti, in Europa decidiamo le cose, no, questi fanno le robe e poi con le armi le mettono in pratica. Insomma, gli americani su questo non scherzano più, non scherzano per niente e devo dire la verità che questa battaglia navale è pazzesca. Alcuni commentatori dicono in realtà che i russi non è che poi si sono arrabbiati troppo per questa operazione fatta dagli americani, perché hanno più o meno si sono limitati a dire che questa petroliera, quella che hanno preso nel mare del nord in Islanda, beh, questa petroliera che veniva seguita dagli americani da 2 settimane scappava, beh, questa petroliera sostanzialmente vogliono che gli ridiano indietro almeno l'equipaggio, invece gli americani dicono lo vogliamo processare, insomma. Stiamo sulla roba da matti. E Lepri dice, riguardo alle vicende americane, una cosa interessante, voglio dire, dal suo punto di vista del Corriere della Sera, che dopo il 3 gennaio, cioè dopo il blitz del Delta Force a Caracas, il mondo è meno peggiore di quello in cui Maduro governava con il terrore. Con il terrore. E perché vi segnalo questo pezzo di Lepri? Perché io oggi ho visto un pezzo di Gramellini che mi sembrava una battuta. Io non ci potevo credere. Perché oggi Gramellini scrive una cosa veramente pazzesca. Mette insieme la vicenda di Crockett, tutti seguite ieri, ci sono stati funerali, oggi ci sono tutti i giornali che parlano di questi funerali che ci sono stati nelle chiese di Milano, di Roma e di Bologna, riguardo a questi ragazzi che sono incredibilmente e inutilmente morti in quel rogo. Ma Gramellini dice i gestori del bar di Cran come Trump, perché così come i gestori del bar erano occupati e non avevano altra preoccupazione se non quello di fare il denaro, ogni imprenditore pensa di fare questa cosa, a parte Gramellini che imprenditore non è, io non mi scandalizzo, il problema è se il denaro lo fai uccidendo persone non va bene, ma il fare il denaro... Legale. La stessa cosa fa Trump, pensa soltanto al dollaro. Dice: senza logica, dice, non gli basta l'enorme ricchezza a Trump che possiede come individuo e come nazione, e perciò fa queste operazioni con le petroliere a Caracas. Allora, io devo dire la verità, francamente, è una cosa incredibile. Prima cosa incredibile, abbiamo già stabilito che il motivo per il quale c'è stata questa terribile tragedia a Cran, non c'era bisogno di un tribunale, l'ha stabilito Gramellini, ma tutta la stampa nazionale è perché questi due volessero fare denaro. Certo, sicuramente volevano fare denaro come tutti gli imprenditori. Il punto è capire esattamente se noi dobbiamo condannare tutti quanti i gestori delle discoteche che utilizzano quelle candeline. Direi di no, perché guardate, io sono stato in molte discoteche con le candeline. Se dobbiamo condannare tutti quelli che hanno la bottiglia di champagne e fanno l'evidenza dello stappo dello champagne, tutti i gestori lo fanno. Se dobbiamo condannare quelli che chiudono le uscite di sicurezza, che è una cosa terribile, che pare abbiano fatto anche questi, verificheremo, perché non vogliono far entrare gente dalle uscite di sicurezza, e questo avviene in tutte quante le discoteche dove non si vuole far entrare dalle uscite di sicurezza, anzi ti corcano di botte, perché a differenza di questi signori, lì ci sono i buttafuori. Questo vuol dire giustificare i signori Cran? No, sono sicuramente i primi colpevoli di quello che è successo. State attenti, si tratta sempre di reati colposi, non hanno voluto uccidere qualcuno, mentre Trump ha voluto in maniera deliberata prendere Maduro. Quindi, se volete, è anche peggio nella logica di Gramellini. Però la cosa incredibile è mettere sullo stesso piano una strage di 40 innocenti e 110 persone uccise dalla assurda gestione di quel locale, mancanza di controlli e tutte le cose più terribili del mondo che riguardano, e metterlo sullo stesso piano di quello che fa Trump. Io temo che tra Trump e loro ci sia una certa differenza. Questo però non è ritenuto suggestivo quello che dice ovviamente Gramellini, però è un po', diciamo, anche in contraddizione con 2 centimetri più là, dove Lepri dice il mondo è molto migliore senza Maduro. Vai a spiegare a Gramellini. Nel frattempo c'è il tema della Groenlandia. Sul tema della Groenlandia è molto divertenti i pezzi che danno un valore, perché Trump ha detto: mo me la compro la Groenlandia, come tu te compri, come non so, un politico italiano vorrebbe comprarsi, che conosco bene, col 2% vorrebbe comprarsi un Patek Philippe. Trump dice: mo che me compro? Allora, Renzi si vuole comprare il Patek Philippe, Porro se vuole comprare lo Swatch, quell'altro se vuole comprare la macchina, quell'altro si vuole comprare un bel quadro, Trump si vuole comprare la Groenlandia. È proprio stupendo. E c'è un valore, cioè il valore della Groenlandia, leggo oggi sul Corriere della Sera, potrebbe essere di 2.780 miliardi di dollari, il che vuol dire il 7 per il 9% del PIL, cioè di tutta la ricchezza americana, il 7% del loro debito. Voi vi mettete a ridere, ma l'America, raccontano i giornali oggi, è nata nella sua confederazione grazie a Alessandra Bazoffi, per la tua definizione. L'America dalla Louisiana all'Alaska è nell'Ottocento, è nata comprando territori. Devo dire che quello è un territorio con 55.000 persone, quindi in realtà è più il territorio delle persone che fanno quello Stato. E ovviamente la logica americana dell'acquistare i territori ha un senso nell'Ottocento come lo avrebbe potuto avere oggi. Però, insomma, la trovo affascinante questa idea. Il punto sostanziale, bisognerebbe spiegare a Gramellini, ma glielo spiegano i suoi colleghi stessi del giornale, è che non è solo e tanto una questione di ricchezze quelle che servono agli Stati Uniti nella Groenlandia, ma è di certezze e di sicurezze geopolitiche, perché quella rotta lì artica è una rotta che potrebbe cambiare le sorti anche politiche e militari del mondo se venisse conquistata da cinesi e russi. Grazie a Luciano per servizio, grazie che definisci questo un servizio perché io mi sento un servizio e ti ringrazio molto per la tua donazione. Poi ci sono due cose che mi hanno fatto veramente impazzire. Cioè, dovete sapere, ieri che ricorreva una dolorosa vicenda che riguarda i militanti, i giovani militanti del movimento sociale che si chiamava Fronte della Gioventù. Io non sono mai stato iscritto a Fronte della Gioventù ed erano da me lontani anni luce. Però, francamente, ad Acca Larenzia ne ammazzano tre più un quarto da parte della polizia e devo dire che nel DNA e nelle radici di quel movimento giovanile forse ricordarsi questi quattro morti mi sembra il minimo indispensabile. Lo ricordano con le braccia tese, sono affari loro. E peraltro la Cassazione dice che quella roba lì non è più reato di apologia del fascismo perché in realtà il problema è la costituzione del partito fascista in Italia. Non è il mio cup of tea, però gli sono morte quattro persone e in realtà nella commemorazione della morte di queste quattro persone ieri sono arrivati 20 a sprangarli in 4, 20 contro 4. Allora, siccome sia dalla parte fascista sia dalla parte comunista in quegli anni se ne sono date di tutti i colori e se ne sono date non soltanto tra di loro, ma anche a magistrati, sindacalisti, politici, e hanno creato gli anni del terrore, gli anni 70, gli anni di piombo, come vennero definiti, francamente oggi quando vedo che i fascisti vengono attaccati, gli ex fascisti o i militanti del nuovo movimento, diciamo, molto più istituzionalizzato, di Fratelli d'Italia, vengono corcati di botte dai comunisti, penso che alcuni si sono istituzionalizzati, cioè gli ex eredi del movimento sociale, e altri figli del Partito Comunista non si sono istituzionalizzati. Perciò anche i giornali, sono ridicoli, violenti, e fascisti, questo è il titolo del Corriere della Sera. No, non è violenza e fascisti, ma che cazzo state dicendo? Cosa c'entra? Cosa c'entra dire violenza e fascisti, che è il titolo della prima pagina del Corriere della Sera? Acca Larenzia, assaliti quattro giovani, invece titolo la Repubblica. Vi sbagliate di grosso, il titolo giusto è Tornano i picchiatori rossi, che è il titolo che ha fatto il giornale di Mario Secchi. Perché non avete il coraggio di scrivere quello che è successo? Che ieri sono tornati i picchiatori rossi a menare quelli che loro considerano fascisti e in realtà sono i figliocci della Meloni che di fascismo c'ha zero? Per quale motivo oggi devo leggere un titolo sul Corriere della Sera così ipocrita che scrive violenza e fascisti? Perché loro si vergognano di scrivere quello che scrive Mario Secchi, e cioè che tornano i picchiatori rossi. Sono gli stessi picchiatori rossi di merda che ho visto l'altro giorno in piazza, grazie a Welcome to Favela, ho visto in piazza minacciare dei poveri venezuelani perché semplicemente volevano manifestare a favore del cambio di regime che non c'è stato a Caracas. Questi dobbiamo metterci nella nostra zucca. Ci sono ancora i picchiatori rossi, vigliacchi picchiatori rossi. Grazie Gianfranco Fini per la tua donazione anche tua oggi. Secondo tema, diciamo, del giornale di destra, è quello che prende Belpietro, e cioè la vicenda incredibile che si lega poi a quello che è avvenuto stamattina a Minneapolis, che è pazzesco, cioè uno del Dipartimento dell'Immigrazione che spara una donna e l'ammazza. Questa donna non era una delinquente, era forse fuori di testa, e lui si sente minacciato e spara. Dall'America che spara senza nessun remora quando c'è una persona che non si comporta secondo i canoni che decidono arbitrariamente i funzionari di Stato, che è una cosa che io trovo terribile, ve lo dico subito, perché ammazzare quella donna, cioè si possono fare tante cose, ma ammazzare quella donna è una cosa terribile, terribile, così come è avvenuta. Dall'altra parte poi arrivi in Italia, in cui tu hai, come dice oggi Belpietro, un croato che ammazza un capotreno nonostante sia stato espulso più volte, un egiziano che ferisce quell'altro, il peruviano che ammazza una povera ragazza dopo che ne aveva stuprate due. Ecco, tra l'America che spara a una donna che non c'entra assolutamente nulla, che forse è un po' fuori di testa, e l'Italia che non riesce neanche a espellere due cazzo di criminali che infatti continuano a fare crimini in Italia, beh, forse una via di mezzo la dobbiamo trovare. Referendum, oggi se ne occupa Travaglio, come spesso avviene, e se la prende con l'avvocato Della Valle, che lo considera il gran liberale, e lo è Della Valle un gran liberale, che se la prende con quel manifesto del comitato del no al referendum. Ancora non sappiamo quando è la data, ma il comitato del no è già partito. Se la prende con il comitato del no al referendum perché dice: che ha fatto questo manifesto che vedete in stazione centrale, in cui dice: se passasse il referendum ci sarebbe un controllo della politica sui magistrati. E Della Valle dice: ma che cosa state dicendo? Il referendum non prevede assolutamente che ci sia un controllo della politica sui giudici. I PM faranno i PM, avranno il loro CSM, non c'entra nulla col controllo della politica. E l'obiezione che gli fa Travaglio è la seguente: dice trasformare i PM in super poliziotti che accusano e poi metterli agli ordini del governo. Per farlo basterà una legge ordinaria. Allora, il punto fondamentale è che questo è un processo alle intenzioni, quello che fa Travaglio e fanno quelli del Comitato del No, cioè accusano il governo di volere una cosa che non ha scritto nella sua legge costituzionale, ma dicono che lo potrà fare con una legge ordinaria. E allora, con lo stesso criterio, posso dire: non so, se tu hai comprato un coltello a casa, potresti anche uscire di casa e ammazzare qualcuno, quindi sei un assassino. Non è così, purtroppo, non funziona così, perché una roba di questo tipo bisogna ovviamente farla con legge, e oggi questa legge nessuno, e anzi il governo più volte ha detto che non la vuole fare. Certo, nel futuro tutto è possibile, anche che l'Italia diventa un'autocrazia attraverso una legge ordinaria in cui si dice che il Presidente del Consiglio viene eletto col 62, col 12% dei voti. Si può fare anche questo potenzialmente in Italia, le famose leggi truffa che volle fare De Gasperi e che non passò, mi sembra, negli anni 50. Cioè, ognuno si può inventare una legge terribile, ma insomma poi dopo bisogna farla. Cerasa parla di magnifica incoerenza del governo su due o tre aspetti, sull'austerity del governo, sulle accise che voleva diminuire e poi ha aumentato, sul fatto che il Mercosur non lo voleva, col CETA non lo voleva, e poi tutto le fa. E dice: in realtà, secondo me, Cerasa, parlando di una magnifica incoerenza, in realtà dimentica una questione fondamentale, e che poi, soprattutto sul CETA e sul Mercosur, questo governo approva le cose, ma dopo un certo tipo di modifica che ha portato a casa. Però capisco il concetto. Fortis e Messaggero invece ci raccontano di una cosa incredibile, cioè che secondo l'Istat nell'ultimo anno il potere di acquisto degli italiani è aumentato di 20 miliardi. Cioè è una cosa incredibile. Cioè loro dicono, i dati dell'Istat, che non trovate su nessun giornale, figuratevi un po' voi sul Sole 24 Ore, che in realtà, grazie al fatto che l'inflazione è molto bassa e alcune defiscalizzazioni sui redditi delle persone più povere, beh, insomma, in tasca non tanto di più, ma c'è più reddito disponibile rispetto agli anni precedenti. Sarebbe un successo enorme di politica economica. Il problema è che queste cose poi devono essere durature nel tempo, e poi bisogna sempre vedere da dove si parte, perché poi alla fine il punto è sempre quello: non basta un anno per renderci tutti più ricchi, servirebbe, come gli Stati Uniti, crescere per 30, 40, 50 anni consecutivi. Che dice Alessio Rampone? Purtroppo il limite da destra è proprio questo, è spesso rappresentata da Cialtroni. Claudio Filogamo: non mangiamo anche pane e cerasa. Sone Sassone: Travaglio è sempre stato essere molto pericoloso, quindi occhio, un mio pensiero, buongiorno. Vabbè, ragazzi, io vi do appuntamento questa sera alle 19:30 con 10 minuti, e vi ricordo il 12 febbraio la ripartenza a Milano.